Seminario, attenzione, viene tra le nubi, di Domenico Visigalli. Studio numero 2. Un pianeta agonizzante. Sintesi dello studio. Gesù viene anche a salvare il pianeta Terra, ormai esausto, dove la spasmodica ricerca di energia rivela tutta la paura di rimanere a secco di petrolio. Per il momento ce n'è ancora, e gli esperti ci dicono che le riserve accertate ammontano a miliardi di barili, ma sono cifre certe? D'altra parte, ci viene anche detto che su 65 nazioni produttrici di petrolio, ben 55 hanno raggiunto il picco massimo di estrazione e retrocedono. Occorrono altre zone di estrazione, ma il petrolio non è inesauribile. E dopo, come fare alzare gli aerei bestioni che possono trasportare centinaia di passeggeri per volta? Con il gas, anch'esso limitato, con batterie elettriche giganti, con il solare? Intanto si ricava carburante dai prodotti della terra, contribuendo così a aumentare la fame nel mondo. Dio, quando creò l'uomo, lo pose in un bellissimo giardino, e l'uomo, con la sua rivolta contro di lui, lo ha ridotto a una immensa discarica, con l'inquinamento dei mari, fiumi, laghi, della terra, dell'aria, città, campagne, l'ambiente surriscaldato dovuto agli scarichi industriali e di milioni di automobili aerei. Siamo riusciti a controllare malattie come la peste, la poliomielite, la lebbra e la tubercolosi, che però quest'ultima sta rialzando la testa. Ma non riusciamo a fermare il cancro. Mangiamo cibi inquinati dai diserbanti e da altri veleni. E i cibi spacciati per biologici sono tutti veramente tali? E poi le falde acquifere sono inquinate dai veleni delle discariche abusive. Non riusciamo a smaltire le scorie radioattive e non siamo informati dove vanno a finire veramente quei barili avvelenati. In fondo al mare? Così contaminano flora e fauna marine. Ma c'è un altro tipo di inquinamento che rovina l'umanità. Ed è l'inquinamento morale, il rinnegamento delle leggi dell'etica che distinguono l'uomo dagli animali. Aumenta in modo impressionante l'ondata di crimini. Le carceri sono gonfie di detenuti, anche per la lentezza della giustizia, mentre milioni di persone sono in fuga dalla guerra, dalla fame, dalle persecuzioni nei loro paesi di origine, e le nazioni non riescono a gestire questa ondata di sofferenza e di ingiustizia. Fin qui la sintesi. i segni precursori del ritorno di Cristo. Luca 12:54-56. Gesù diceva ancora alla gente: quando vedete una nuvola che sale da ponente, voi dite subito: presto pioverà, e così avviene. Quando invece sentite lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Ipocriti, siete capaci di capire l'aspetto del cielo e della terra. E allora come mai non sapete capire quel che accade in questo tempo? Gesù è sempre straordinario, con la sua franchezza e la sua semplicità. Ci rimprovera per la nostra superficialità e la nostra distrazione, chiamandoci ipocriti. Se volete dei sinonimi di ipocrisia, eccoli: doppiezza, falsità. Non è un complimento. Gesù rimprovera i cristiani di oggi perché non sanno vedere i grandi segni dei tempi che annunciano il suo ritorno. Eppure ce ne sono tanti e tremendamente eloquenti. Come mai? È quello che cercheremo di vedere. Un evento così importante come quello del suo ritorno non può essere, non deve essere ignorato. Gesù, tra i segni dei tempi che precederanno il suo ritorno, nel suo discorso profetico, Matteo 24 e Luca 21, tra le altre cose, prevede un'ondata di odio che colpirà la terra, poi terremoti, carestie, malattie, paura e angoscia tra le nazioni, segni nell'atmosfera, estrema corruzione. È la conclusione della storia dell'umanità. La prima venuta di Gesù si verificò nel silenzio e quasi nessuno se ne accorse, anche se c'erano tante profezie che lo avevano annunciato. Era l'agnello di Dio venuto a farsi sgozzare per togliere il peccato del mondo. Ma quando ritornerà, sarà il giudice potente tra le manifestazioni della natura sconvolta, e tutti lo vedranno. Che spettacolo! Sta scritto nel profeta Isaia: una voce grida, preparate nel deserto una via per il Signore, tracciate nella steppa una strada per il nostro Dio, riempite le valli, spianate monti e colline. Il terreno accidentato e scosceso diventi una grande pianura. Allora il Signore manifesterà la sua presenza gloriosa e tutti potranno vederla. Il Signore stesso lo ha detto. Isaia 40:3-5. Tutta la natura, animata e inanimata, partecipa al trionfale ritorno del Signore, che viene a giudicare i vivi e i morti. Pianeta che trema. Gli addetti ai lavori si affannano a tranquillizzarci, affermando che i terremoti ci sono sempre stati, intanto aumentano di numero e di intensità. Quando l'epicentro è in mezzo all'oceano, le onde anomale, alte anche diversi metri, squassano la costa, spazzando via uomini e cose per chilometri, in lunghezza e profondità nell'entroterra. Con le possibilità tecnologiche a nostra disposizione, si vorrebbero poter prevedere con un certo anticipo i movimenti sismici, come anche le eruzioni vulcaniche. Ma finora la scienza pare non sia ancora arrivata a tanto. Qualche tentativo fatto ha provocato molto allarmismo e ha dato la stura a una serie infinita di denunce e controdenunce. Si è avanzata l'ipotesi che causa dei terremoti siano anche i laghi artificiali che in tutto il mondo si sono formati in seguito alla costruzione delle enormi dighe per la produzione di energia elettrica. Dove prima c'erano verdi valli tra i monti, ora ci sono quelle distese di acqua che con il loro peso compromettono la stabilità del pianeta. Altra ipotesi: anche l'estrazione di gas dal terreno contribuirebbe a provocare i terremoti. Un grandissimo terremoto, la cui intensità non potrà essere registrata, annuncerà al pianeta vacillante l'arrivo del re dei re e del signore dei signori. Dice l'Apocalisse: il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria e dal santuario del cielo uscì una voce tonante che veniva dal trono ed esclamò: è fatto! Allora si videro lampi seguiti da scoppi di tuono e ci fu un violento terremoto. Da quando esistono gli uomini sulla terra non si era mai avuto un terremoto così violento. Apocalisse 16, 17, 18. Un pianeta avvelenato. I media, stampa, radio, TV, reti, non parlano quasi d'altro. L'inquinamento ci soffoca. L'aria, l'acqua, il suolo, i mari, i fiumi, i laghi sono resi infetti dalla maledetta legge del profitto. Importante è solo il denaro. La vita umana sembra valere meno di niente. Il mondo intero sembra diventato la terra dei fuochi. Tutte le proteste, le denunce per una situazione divenuta insostenibile sembrano cadere nel vuoto, anche perché affogano nel mare delle pastoie burocratiche. Tornano alla mente le parole del profeta Isaia, 7 secoli prima di Cristo. Progettiamo sempre oppressione e rivolta. L'unico nostro desiderio è di sostenere il falso. Noi scacciamo il diritto e così rimane lontana la giustizia. La verità è ostacolata Sulla pubblica piazza la giustizia non è ammessa, la buona fede è scomparsa. Chi cerca di essere onesto è spogliato di tutto. Isaia 59, da 13 a 15. Sembra di leggere la cronaca di ieri. L'inquinamento dell'ambiente non è altro che la conseguenza di un altro inquinamento, quello etico, morale, frutto del peccato. Dio aveva detto a Adamo: per colpa tua la terra sarà maledetta, con fatica ne ricaverai il cibo tutti i giorni della tua vita. Essa produrrà spine e cardi, e tu dovrai mangiare le erbe che crescono nei campi. Ti procurerai il pane con il sudore del tuo volto. Genesi 3, da 17 a 19. Oggi l'egoismo dell'uomo, arrivato al colmo, ha ridotto la terra proprio come una grande discarica, nella quale le folle si lamentano e muoiono, contaminate dai veleni di cui non riescono a liberarsi. L'uomo si dibatte invano per uscire dalla prigione che si è cucita addosso. Tra i paesi più inquinanti dell'atmosfera, per l'enorme impiego nell'industria del carbon fossile, ci sono gli Stati Uniti e la Cina. Sì, signore, gli Stati Uniti e la Cina. Da non dimenticare poi il flagello delle piogge acide che contribuiscono a distruggere le foreste. Un pianeta affamato e assetato. La fame e la sete affliggono sempre più la terra, ma fino a poco tempo fa era il terzo mondo a soffrirne maggiormente. Oggi invece la fame ha raggiunto anche le nazioni ricche dell'Occidente, Europa e America del Nord. Le cause sono molteplici. L'effetto serra, cioè il surriscaldamento anomalo del pianeta, ha prodotto sconvolgimenti climatici. Abbiamo inverni caldi e estate torride. La piovosità scarseggia, ma si alterna a improvvise e catastrofiche cosiddette bombe d'acqua, che provocano, come da noi regolarmente, disastri ogni autunno, con alluvioni, frane, morte e distruzioni. E polemiche a non finire. Ogni anno la desertificazione si mangia migliaia di chilometri quadrati di terreno coltivabile. Le città si estendono sempre più, rubando a loro volta terreno all'agricoltura e contribuendo nello stesso tempo con cementificazione e pavimentazione alle alterazioni climatiche. È un cane che si morde la coda. Malgrado gli sforzi della FAO, l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, creata dalle Nazioni Unite nel 1945 a Quebec, Canada, e con sede a Roma dal 1951. Malgrado questi sforzi, i problemi si fanno sempre più grandi. L'acqua non serve solo ad alimentare l'uomo, ma anche in quantità imponente la macchina tecnologica. Quanta acqua occorre per fabbricare un'automobile? In certi paesi poi del Medio Oriente, quando si scavano pozzi per trovare acqua, viene su petrolio, perché l'acqua è più sotto. L'effetto serra sta sciogliendo i ghiacciai artici con il conseguente aumento del livello dei mari, mettendo in pericolo le città costiere e inoltre la fauna artica, orsi, eccetera. E poi c'è lo spreco di acqua potabile, dovuto alla negligenza della mancata manutenzione degli impianti. Pare che sia il 30 o anche il 40% dell'acqua che va perduta. E intanto le folle patiscono fame e sete, e le code di anziani e meno, che non arrivano alla fine del mese, con le loro scarse risorse, si allungano alle mense caritative che aiutano tutti, senza chiedere a nessuno la carta d'identità. Ci sono ancora i buoni, che sono il sale, il lievito e la luce in questo povero mondo rovinato dal peccato. Pianeta malato. È sempre difficile parlare di sofferenza senza cadere nella banalità degli elenchi e delle statistiche. I media ne sono pieni. La scienza medica ha fatto veramente passi da gigante, ma nuove malattie appaiono, come il virus Ebola. Il primo caso è stato isolato nel 1976 in un villaggio africano. È responsabile di febbri emorragiche, una malattia estremamente contagiosa e colpisce in particolare il personale sanitario molto esposto. La droga continua a devastare giovani e meno giovani, come anche l'alcol e il tabacco. I ragazzi incominciano a bere a 11-12 anni, le donne a fumare più degli uomini. Molte malattie sono la conseguenza della vita disordinata che si conduce e di errori alimentari e anche di cibi contaminati che consumiamo. Le frodi alimentari non si contano, ma l'incubo, come un secolo fa era ancora la tubercolosi, è il tumore che colpisce specialmente il mondo occidentale. Un altro flagello è la sempre più diffusa depressione. Gli esperti ci dicono che si tratta di una condizione di scoraggiamento e abbattimento profondi, che può durare anche a lungo. Un individuo depresso tende a una visione pessimistica del futuro e perde ogni interesse anche per le attività che prima lo soddisfacevano. Un individuo gravemente depresso deve essere considerato ammalato. Tenendo presente, fra l'altro, che la serietà della sua malattia solitamente è sproporzionata alle cause che l'hanno provocata. Infatti, egli è cosciente che la sua sensazione di solitudine e di abbattimento non ha giustificazione reale. Tuttavia, non riesce a liberarsene. Si arriva così alla melanconia. Alla melanconia, cioè a uno stato di depressione profonda, che può essere accompagnata da disturbi fisici e più raramente addirittura da allucinazioni. Tale condizione, legata spesso a stati di psicosi, si manifesta per esempio nelle fasi depressive della psicosi maniaco-depressiva. Il soggetto affetto da questo tipo di disturbi alterna fasi di ipereccitamento e di iperattività a fasi di scoraggiamento e abbattimento. Questa prolungata descrizione di una delle malattie più pericolose del secolo per farci una domanda: che non ci sia una relazione tra i crescenti stati depressivi e l'aumento impressionante di suicidi e di delitti di coppia? Il marito uccide la moglie o la compagna e viceversa, e i bambini, uomini che puniscono mogli o compagne o ex sfigurandole il viso con l'acido. Ogni anno in Italia vengono uccise oltre un centinaio di donne. Pare sia diventata una macabra moda. Non solo il corpo è malato, ma anche la mente e lo spirito sono profondamente colpiti. Un pianeta in rivolta. Gesù, parlando dei segni precursori, è molto chiaro. Allora molti abbandoneranno la fede, si odieranno e si tradiranno l'un l'altro. Verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Il male sarà tanto diffuso che l'amore di molti si raffredderà, ma Dio salverà chi resisterà sino alla fine. E intanto il messaggio del regno di Dio sarà annunziato in tutto il mondo, e allora verrà la fine. Matteo 24, da 10 a 14. In mezzo alla spaventosa ondata del male che investe il pianeta, il messaggio del ritorno di Cristo si fa strada tra le altre verità del Vangelo. È un miracolo. Il bene si fa strada lo stesso, in mezzo al male, così tanto diffuso. L'Apostolo Paolo descrive in modo particolareggiato la società degli ultimi giorni. Sentite. Devi sapere, scrive a Timoteo, che negli ultimi tempi si avranno giorni difficili. Gli uomini saranno egoisti, avari, fanfaroni, cioè smargiassi, spacconi, orgogliosi e bestemmiatori, si ribelleranno ai genitori, non avranno riconoscenza per nessuno e non rispetteranno le cose sante, saranno senza amore, duri, maldicenti e intrattabili, saranno violenti, nemici del bene, traditori, accecati dalla superbia, attaccati ai piaceri più che a Dio. Conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza interiore. Seconda Timoteo 3, da 1 a 5. Una società dalle radici fradice non può stare in piedi. Una società dominata dall'odio, dall'arroganza, dalla violenza, come quella degli antidiluviani, che finì sommersa dal diluvio. E Gesù lo ricorda facendo un'analogia con quella che precederà il suo ritorno. Come è accaduto ai tempi di Noè, così accadrà anche quando verrà il Figlio dell'uomo. A quei tempi, prima del diluvio, la gente continuò a mangiare, a bere e a sposarsi fino al giorno nel quale Noè entrò nell'arca. Nessuno si rese conto di nulla, fino al momento in cui venne il diluvio e li portò via tutti. Così accadrà anche quando verrà il Figlio dell'uomo. Matteo 24, da 37 a 39. Il mondo religioso è sempre afflitto, tra l'altro, dalle due piaghe storiche, l'incredulità e il formalismo. Infatti oggi nella cristianità è di moda la religione mediatica, spettacolare, teatrale, che incanta gli occhi e non dice niente al cuore e non impegna nessuno. In parole povere, una religione di apparenza e senza consistenza, un insulto ai principi morali sui quali si basa il cristianesimo, che è invece la religione della conoscenza di Dio, dell'umiltà, della rinuncia e della lotta contro il peccato. E le conseguenze di questo disprezzo dei principi, base del cristianesimo, si vedono sostituiti dall'arroganza, dalla prepotenza e dalla superficialità. La maggioranza non si accorge o non vuole ammetterlo, perché fa comodo, che questa sostituzione è in realtà la rivolta contro Dio, ma è una rivolta sottile, proprio come dice la Bibbia. Conserveranno l'apparenza esterna della fede, ma avranno rifiutato la sua forza interiore. Sta lontano anche da questa gente, ammonisce Paolo al giovane collaboratore Timoteo. Seconda Timoteo 3:5. Ecco perché le cose vanno sempre peggio. Il matrimonio, per esempio, a parte poca gente, è diventato una presa in giro, una beffa, una farsa, quando c'è. Ma la maggior parte delle coppie si mettono insieme di fatto senza vincoli di legge. Si vuole essere liberi. È il rifiuto di ogni autorità. Ma questa non è libertà. È la peggiore delle schiavitù. La vera libertà non è fare quello che ci pare. La vera libertà non dimentica prima di tutto quella del prossimo. Si dice giustamente: la mia libertà finisce dove incomincia la tua. E poi Gesù dice: voi conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se si rifiuta Cristo, si rifiuta la verità e per conseguenza la libertà. La rivolta contro Dio e il rifiuto dei suoi insegnamenti sono già una sconfitta. Sono già una sconfitta. Non fatevi illusioni, ammonisce la Bibbia. Con Dio non si scherza. Ognuno di noi raccoglie quello che ha seminato. Chi vive nell'egoismo raccoglie morte. Chi vive nello Spirito di Dio raccoglie vita eterna. Galati 6:6-7. Non correte il rischio di combattere contro Dio. Atti 5:39. Un pianeta angosciato. Nell'elencare la lunga serie di segni che precederanno il suo ritorno, Gesù dice: ci saranno anche strani fenomeni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra i popoli saranno presi dall'angoscia e dallo spavento per il fragore del mare in tempesta. Gli abitanti della terra moriranno di paura e per il sentimento di ciò che dovrà accadere. Infatti le forze del cielo saranno sconvolte. Luca 21:25-26. Parliamo dei segni dei tempi in campo astronomico, di quelli verificatesi nel lontano passato e che aprirono la lunga serie, il giorno inspiegabilmente oscuro negli Stati Uniti, il 19 maggio 1780, no, non era un'eclissi, la luna color sangue la notte successiva e la più spettacolare pioggia meteorica durata diverse ore osservata sempre negli Stati Uniti il 13 novembre 1833. E quelli moderni? La corsa, la conquista dello spazio, satelliti artificiali, le sonde spaziali, lo sbarco del primo uomo sulla Luna. Si favoleggia del prossimo, non si sa quando però, viaggio su Marte addirittura. Vi ricordate il primo uomo sulla Luna? La grande data storica, 21 luglio 1969, l'americano Neil Armstrong, classe 1930, comandante della missione Apollo 11, a Luna per primo con il suo piede sinistro. Ora si progetta la costruzione di vere e proprie città spaziali. Nulla sembra ormai più impossibile. Mai come ora l'uomo ha guardato al cielo, ma non solo per ambizione, ma con apprensione, con angoscia. E l'angoscia delle nazioni sviluppa sempre di più una politica di forza e la corsa alla supremazia nucleare. L'arsenale atomico, le cui vere spaventose possibilità ci sono tenute nascoste, dilata le sue dimensioni, come anche il deterrente bellico, chimico e batteriologico. La paura di un conflitto nucleare rende sempre più difficili le relazioni internazionali. Questo palpabile stato di angoscia generale non può non avere una ricaduta nel quotidiano, famiglia, salute, lavoro. I segni dei tempi del ritorno di Cristo sono tanti, tantissimi. E noi ne abbiamo visto solo i principali. Non si possono ignorare, non si devono ignorare. La gente non ascolta! Era l'esclamazione di un ortopedico nel corso di un'intervista alla radio tempo fa, alludendo a quelli che, malgrado tutti gli avvertimenti sul pericolo valanghe, ci finiscono regolarmente sotto ogni domenica invernale. La gente non ascolta! Come gli antidiluviani non ascoltarono Noè. Gesù ci invita ad essere vigilanti. Dopo aver parlato dell'angoscia, Gesù ci incoraggia. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra una nube con grande potenza e splendore. Quando queste cose cominceranno a succedere, alzatevi e state sicuri, perché è vicino il tempo della vostra liberazione. Badate bene, non lasciatevi intontire da orge e ubriachezze. Non abbiate troppe preoccupazioni materiali, altrimenti diventerete pigri, vi dimenticherete del giorno del giudizio e quel giorno vi pioverà addosso improvvisamente. Infatti, esso verrà su tutti gli abitanti della terra come una trappola. Voi invece state svegli e pregate senza stancarvi. Avrete così la forza di superare tutti i mali che stanno per accadere e potrete presentarvi al Figlio dell'uomo. Luca 21, 27-28, dal 34 al 36. L'Apocalisse proclama: attenzione! Viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero. I popoli della terra saranno sconvolti. Sì! Amen!